Simone Spezia.
Sono le 6, 31 minuti e 10 secondi, care ascoltatrici, cari ascoltatori. Oggi iniziamo in maniera un po' diversa, ovviamente, con sempre con Peter Bescapè in regia, sempre con Alessandro Marco Tulli in assistenza e in redazione, con Gloria Guerrera, Giorgio De Luca, la nostra redazione, Margherita Ina e Francesco Ciaraffo, i nostri autori. Iniziamo in maniera un po' diversa perché in continuità ovviamente con lo speciale di Radio 24 appena condotto da Gigi Donelli sulle elezioni americane. Se volete ci siamo sempre con il 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio, le vostre voci, SMS, messaggi su WhatsApp in una situazione di enorme incertezza. Siamo tra l'altro in attesa che tra poco parli il candidato democratico Joe Biden. Ma la realtà è, caro Lorenzo Pregliasco, cofondatore di U-Trend, agenzia Quorum, è che siamo appesi a tre stati sui quali non vedremo la luce almeno fino a stasera, forse domani, forse addirittura venerdì. No, buongiorno Lorenzo.
Buongiorno a tutti. Sì, così Simone, siamo appesi a Pennsylvania, Michigan e Wisconsin, che sono gli stati che probabilmente ci metteranno di più a conteggiare tutti i voti, e quindi potremmo dover aspettare diverse ore, se non alcuni giorni, per sapere chi sarà il vincitore.
Che è un po' quello che ci aspettavamo all'inizio, Lorenzo.
Ma sai, diciamo che le aspettative lasciavano aperta l'ipotesi di una vittoria di Biden anche in alcuni stati del sud, che avrebbe chiuso subito la partita. Così non è stato, anche se sembra che Biden sia molto favorito in Arizona, uno stato che strapperebbe ai repubblicani dopo decenni, e però alla fine la partita è tutta sui grandi stati del Midwest che furono decisivi già 4 anni fa.
Ricordatevi, cari ascoltatori, poi ve l'ha già riassunto Gigi Donelli, ma continueremo a ribadirlo perché a volte su questo si fa sempre un po' di confusione, perché si pensa che gli americani eleggano direttamente il presidente. Non eleggono direttamente il presidente, ma ogni singolo stato, poi ne parleremo tra un attimo perché avremo ospite Francesco Clementi, costituzionalista, docente di diritto pubblico, appena scritto un libro proprio su questo, eleggere il presidente degli Stati Uniti da Roosevelt a oggi, però eleggono appunto dei cosiddetti grandi elettori, dei delegati che poi votano il presidente, e in 48 stati su 50 winner takes all, ossia il vincitore si prende tutti i delegati dello stato. In altri due stati minori, però, il Nebraska è un altro, in realtà è proporzionale, quasi proporzionale il metodo di calcolo dei delegati, e quindi questo ragionamento che sta alla base del punto sugli stati chiave. In particolare si è parlato molto, caro Lorenzo, della Pennsylvania nei giorni scorsi, assegna, se non vado errato, 20 grandi elettori, quindi è molto importante soprattutto quando la corsa è stretta come in questo caso. Pennsylvania, che ha massicciamente votato per posta e con voto anticipato, e questi voti verranno contati dopo quelli arrivati nelle urne, no?
Esatto, infatti se adesso guardiamo il dato parziale in Pennsylvania, ma anche negli altri stati vicini, Michigan e Wisconsin, vediamo un vantaggio di Trump, ma è quello che viene definito un po' un miraggio, nel senso che mancano moltissimi voti per posta che non sono ancora stati scrutinati, e tra questi voti postali ci si aspetta che ci sia un grande vantaggio per Biden, quindi un serbatoio di voti per Biden. Però appunto Simone, si tratta di aspettare probabilmente anche alcuni giorni nella peggiore ipotesi. Una postilla, tu hai citato prima il Nebraska, alla fine quel singolo grande elettore che il Nebraska assegna in modo proporzionale potrebbe anche essere decisivo per decidere il vincitore della Casa Bianca.
Pazzesco. Uno solo. Sembra di essere tornati ai tempi dell'elezione di Bush Junior. Ti ricordi quando ci fu il riconteggio ai voti in Florida?
La Florida
e il riconteggio ai voti, con il quale vinse, mi pare, per una cosa ridicola, è 25.000 voti, se non vado errato.
537
voti. Addirittura furono i voti, incredibili. Una vicenda incredibile. E vedremo naturalmente come andranno le cose. E poi Michigan e Wisconsin, Lorenzo, che molti nei giorni scorsi davano, tu che di sondaggi ti occupi, davano come quasi sicuri per Biden in realtà.
Sì, c'era un vantaggio di almeno 5-6 punti in questi due stati per Biden. E il fatto è che non possiamo sapere effettivamente come andrà la situazione, come sarà il voto una volta conteggiati tutti i voti, tutte le schede, e potremmo anche avvicinarci in realtà a quel più 5, più 6 che stimavano i sondaggi. E, insomma, aspettiamo prima di fare il de profundis ai sondaggi, perché non abbiamo ancora abbastanza elementi per condannarli.
Certo, sto chiedendo all'oste se il vino è buono. Così è. Allora, grazie a Lorenzo Pregliasco per essere stato con noi e averci aiutato a fare un punto sui numeri. Vedremo come andranno le cose, continueremo a seguire, continueremo a parlarne, poi ne parleremo anche più avanti nel corso della trasmissione. Lorenzo Pregliasco, cofondatore di Utrend dell'agenzia Quorum. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio, le vostre voci, messaggi, sms, tutto quello che volete, anche le vostre previsioni. Dai, gettatevi nel pronostico. Chi vince? Donald Trump o Joe Biden? Tanto abbiamo tempo per i pronostici, almeno due giorni, almeno 48 ore, se non di più. Ci sono le cose italiane, non ce le dimentichiamo le cose italiane. Un ascoltatore mi richiama, dice: ma basta Stati Uniti, vogliamo sentir parlare delle cose italiane. Ma parliamo, l'elezione del presidente americano è un momento fondamentale un po' per tutto l'Occidente, se mi permette, e ha a che fare anche con le cose italiane, con la gestione del Covid e via dicendo. E veniamo proprio alla gestione del Covid, perché l'altra notizia della notte è l'approvazione da parte del presidente del Consiglio del nuovo decreto. È arrivato il nuovo DPCM, dunque, lo aspettavate? Eravate ansiosi, in attesa? È arrivato nella notte, ed è come era nelle attese, ossia prevede una suddivisione in base ad un algoritmo che tiene conto di 21 parametri delle regioni in tre fasce: zona rossa, zona arancione e zona verde. E poi una serie di restrizioni che riguardano, che hanno a che fare con il coprifuoco, che scatterà alle 22, questo per tutta Italia. C'è uno scontro su questo fronte tra le regioni e il governo, di nuovo. Sentiamo dal vice ministro Sileri il chiarimento che non sarà come il lockdown del primo giro di marzo.
E non si tratta, anche nelle zone rosse, di un lockdown sovrapponibile al primo che abbiamo vissuto nel mese di marzo, perché alcune attività ovviamente verranno mantenute.
Come funziona questo calcolo, questo zona rossa, zona arancione, zona verde? Ancora Sileri.
Attenzione, i dati provengono dalla periferia e arrivano al centro. È la valutazione che poi viene fatta al centro che determina un fattore di rischio, e questo fattore di rischio poi viene ovviamente adattato a quella che è la situazione locale, con la chiusura, la definizione di zona rossa, arancione e quant'altro.
Cosa ancora sul fronte della pandemia? Il professor Crisanti torna su una cosa che aveva sollevato ieri in un'intervista, ossia aveva detto: le regioni possono aggiustare i dati.
Se un presidente pensa che il successo politico si dimostra non chiudendo, è chiaro che ci sono mille modi, glielo posso assicurare, per, non dico truccare i dati, ma in qualche modo aggiustarli leggermente, stare sotto soglia. Non è che ci vuole molto a fare questi piccoli aggiustamenti.
Il vice ministro Misiani lo attacca.
Noi decidiamo la differenziazione territoriale sulla base di 21 indicatori, non di un singolo indicatore, e quindi vedo molto complicato e molto difficile, se non impossibile, manipolare 21 indicatori che sono la base della decisione.
Forse manipolarli no. Di certo sarebbe bene che questi 21 indicatori, il metodo con il quale vengono calcolati, sia pubblico. qualcosa che non è pienamente, alcuni indicatori non vengono proprio forniti per una supposta motivazione di privacy. Ci sono le opposizioni che protestano, Giorgia Meloni che dice che l'appello alla collaborazione è stucchevole.
Non lo abbiamo visto e mi pare anche stucchevole questo appello alla collaborazione fatto a favore di telecamera da parte della maggioranza e del governo, quando negli ultimi 8 mesi noi abbiamo fatto migliaia di proposte che sono state puntualmente ignorate nella loro totalità.
Matteo Salvini.
Non ci mettiamo neanche a inseguire i 100 euro in più a Tizio Caio, anche perché i lavoratori italiani vogliono lavorare, gli imprenditori italiani vogliono lavorare, non vogliono mance.
E qua il tema è quello dei ristori, no? Su questo fronte ovviamente il governo si prepara a varare un ulteriore passaggio da 2 miliardi di euro. Oh, sta per parlare Joe Biden e dunque andiamo a sentirlo, andiamo a sentirlo.
Good evening. Your patience is commendable. We knew this was going to go long, but who knew we're going to go into maybe tomorrow morning, maybe even longer. But look, we feel good about where we are. We really do. I'm here to tell you tonight, we believe we're on track to win this election.
Crediamo di essere sulla strada per vincere queste elezioni. Ringrazia il pubblico per la pazienza. Dice che c'è ancora da attendere. Sentiamo, sentiamo.
Mail-in vote. It's going to take a while. We're going to have to be patient until the hard work of tallying the votes is finished. And it ain't over till every vote is counted. Every ballot is counted.
Dobbiamo avere pazienza, dice Biden, dobbiamo avere pazienza perché appunto c'è questo conteggio dei voti.
We believe one of the nets has suggested we've already won Arizona, but we're confident about Arizona. That's a turnaround. We also just called it for Minnesota. And we're still in the game in Georgia. Although that's not what
dice, dice che sono su una buona strada in Arizona, che in Georgia, che fino a questo momento è dato come stato per Trump, siamo ancora in gioco. Poi bisogna vedere se sono semplicemente parole di un comizio o basate poi su dati effettivi. Così Biden, che sta continuando a parlare, teniamolo basso di sottofondo, e andiamo da Francesco Clementi, che è costituzionalista, docente di diritto pubblico comparato all'Università di Perugia, appena scritto un libro insieme a Gianluca Passarelli che si intitola Eleggere il Presidente degli Stati Uniti da Roosevelt a oggi, che non è, Clementi, un noioso manuale che ci spiega come votano gli americani, anche se c'è ovviamente anche questo in questo sistema che è oggettivamente complessissimo e che in questo momento ci lascia ancora appesi. Per certi versi fa sorridere, no? L'ossessione tutta italiana, lei che tanto di sistemi elettorali si occupa, ne parla, l'ossessione tutta italiana per la quale continuiamo a dire vogliamo sapere la sera delle elezioni chi ha vinto, e poi nella più grande democrazia del mondo la sera delle elezioni non si sa chi ha vinto, no? È quasi un paradosso se ci pensa.
Sì, effettivamente è proprio un paradosso, è anche però un paradosso figlio di un meccanismo elettorale che risale alle origini proprio della nascita del paese, un meccanismo elettorale che vede centrali il patto federale, il fatto che anche se sei piccolo conti come un grande, quindi tutti hanno per esempio gli stati 2 senatori uguali, che tu sia grande o che tu sia piccolo, e tutti contano appunto nella elezione del presidente, perché nei 538 grandi elettori che fanno il presidente naturalmente ci sono dentro tutti i senatori più la rappresentanza proporzionale di tutti gli stati in ragione della dimensione demografica. Ed eccoci qui a contare stato per stato, a vedere nella lunghissima notte che prenderà qualche giorno, diciamoci la verità, del risultato elettorale, che gli stati chiave continuano a essere sempre gli stessi ormai da qualche anno: la Pennsylvania, il Michigan, la Georgia e il Wisconsin, tendenzialmente, avendo già visto che nella notte alcuni sono stati già attribuiti.
l'Ohio e la Florida per il presidente Trump e, come è noto, con una grande sorpresa, l'Arizona per il candidato sfidante.
Sì, anche se è contestata ancora questa storia dell'Arizona, nel senso che addirittura Fox, che è un canale proprio che non possiamo considerare lontano dal presidente americano Trump, l'ha segnata a Biden. Lo stesso staff di Trump è stato andato contro Fox e ha detto: guardate, l'Arizona non si può ancora assegnare. In effetti un certo margine di incertezza c'è, anche se Biden ha detto siamo piuttosto vicini. Il Trump.
Traffico 24 mattino.
Sistema, caro Francesco Clementi, che può avere, può condurre a risultati che potremmo considerare paradossali. In Francia, dove hanno un sistema completamente diverso, dove però c'è l'elezione del Presidente della Repubblica, lo trovano probabilmente paradossale, per cui quest'anno il margine di distacco tra il candidato democratico e il candidato repubblicano in termini di voti assoluti potrebbe essere più ampio di quello che c'era tra Clinton e Trump. Cioè Hillary Clinton ebbe 3 milioni, circa 3 milioni di voti in più di Trump. Quest'anno potrebbero essere ancora di più, e però Trump potrebbe essere di nuovo il presidente, nonostante in realtà il voto popolare sarà presumibilmente a favore di Biden, no?
Ma certo, perché in realtà il sistema è costruito in due momenti. È un sistema totalmente decentrato sugli stati, quindi gli elettori americani votano negli stati, con un sistema elettorale ognuno ha il suo, meccanismo elettorale ognuno ha il suo, e quindi che cosa accade? Che poi l'elezione presidenziale non è un'elezione basata sul voto popolare, cioè di tutti gli americani, ma si sommano i voti stato per stato. Sì. E sono voti che eleggono però del secondo voto, appunto, i cosiddetti grandi elettori. Allora non conta che tu faccia un plain, diciamola così, in uno stato dei voti, conta che tu prenda il gatto, cioè che ottenga semplicemente il 51%. Sì. E questo è il punto che noi ci troveremo in fronte. Già 4 volte, in particolare 1876, 1888, 2000 Bush versus Gore e appunto Trump versus Clinton 2016, noi abbiamo avuto questo paradosso, e cioè che chi ha preso più voti da parte del popolo nella somma totale di tutti gli stati è stato quello che però ha perso le elezioni. E allora eccoci qui, il rischio nuovamente di un paradosso a distanza di 20 anni per la terza volta naturalmente pone un problema anche lì, sì, di rifare forse il sistema elettorale. È una questione che i colleghi americani stanno studiando e che molti stati stanno anche in qualche modo ragionandone politicamente. C'è un famoso trattato che tra gli stati stanno firmando, si chiama Interstate Political Compact, che mira esattamente a far sì che se domani la situazione sarà ancora una volta così, forse sarebbe opportuno che i voti dei grandi elettori degli stati che non sono andati al vincitore passino al perdente. Però questo trattato non è stato ancora ratificato. Sì.
Quindi il passaggio a un sistema proporzionale, come esiste in un paio di stati. Poco fa avevamo con noi Lorenzo Pregliasco e Utrend, e diceva che paradossalmente in una situazione come questa persino quel voto, quel seggio proporzionale, quel grande elettore proporzionale del Nebraska potrebbe condizionare l'intero voto, potrebbe portare all'elezione del presidente in una situazione così stretta come questa, che è quasi un paradosso, no? Quindi Nebraska e Maine e gli altri stati stanno pensando di fare la stessa cosa, in sostanza.
C'è una discussione fortissima in merito, però il tema di fondo è che naturalmente bisogna capire alla fine se contano i voti degli elettori o contano i voti dei grandi elettori. In questo gioco di parole c'è tutta la democrazia americana. C'è però un punto importante che è accaduto quest'estate. Nel luglio di quest'estate la Corte Suprema, in una nota sentenza, la Chiafalo versus Washington, ha detto che i grandi elettori non possono più tradire. Che vuol dire tradire? Vuol dire che i grandi elettori che prendono l'impegno di essere votati per sostenere un certo candidato, o Biden o Trump, nel momento in cui vengono eletti cambiano idea. Questa cosa è accaduta 212 volte nella storia americana, quindi non è esattamente una cosa che non accade. Un po' di trasformismo c'è anche lì, mi faccia fare una battuta. E la Corte Suprema questa volta ha detto non è concesso a nessuno di cambiare idea. E quindi anche i grandi elettori oggi forse sono sempre più dei portaparola nel voto del popolo, piuttosto che dei soggetti che cercano di organizzarsi, diciamola così, con la loro testa un futuro politico con il nuovo presidente. Questo è molto importante perché in qualche modo riconnette l'elettorato alla prospettiva di futuro e consente oggi anche a noi di guardare alla prospettiva di domani con meno ansia, anche se io non lo escludo da giurista, noi penso che fra po' inizieremo a ragionare di riconteggio dei voti, corti supreme degli stati, corte suprema come sì, nel 2000.
È molto probabile, qualche ascoltatore che evidentemente non si è connesso con noi all'inizio della trasmissione chiede quando arriveranno i risultati, presumibilmente venerdì, perché gli stati in ballo, i più importanti, sono Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, e sono stati nei quali conta molto anche come è andato il voto postale, come è andato il voto postale, che quest'anno è stato massiccio, oltre 100 milioni di americani tra early vote e voto postale, ha superato il record, e quindi questi voti c'è tempo per contarli, per esempio la Pennsylvania ha tempo fino a 3 giorni dopo la chiusura delle urne, in sostanza, se le lettere con il voto sono state spedite in tempo utile, e quindi presumibilmente entro venerdì dovremmo avere qualche dettaglio in più, non escluso, come dice il professor Clementi, sicuramente, anzi molto probabile, mi sembra qualcosa che passerà dal punto, speriamo, non dalle piazze, sicuramente dalle corti di giustizia. Le dichiarazioni di Trump di questi minuti sono, e le vedo qua dalle varie televisioni, stanno provando a rubare le elezioni, quindi questo apre degli scenari che non sappiamo quali possano essere a tutti gli effetti se dovesse vincere Biden. Allora sì, siamo quasi... Sì, prego Clementi.
Posso dire, tra l'altro il presidente Trump sta per, diciamo, mi risulta che sia anche per intervenire anche lui dopo Joe Biden, che ci segnala un'altra cosa, che è partita la grande rincorsa a mettere le mani avanti. Sì. E questo consentirà anche evidentemente di precostituire un plateau, diciamo, di confronto politico che appunto passerà tra piazze e corti, e questo non fa bene alla democrazia americana, ma diciamoci la verità, non fa bene al mondo vivere queste incertezze. Speriamo che si risolva entro la settimana, ma comincio a dubitarne anch'io.
Grazie Francesco Clementi per essere
Grazie
stato con noi, costituzionalista, docente di diritto pubblico comparato all'Università di Perugia, autore di Eleggere il Presidente, gli Stati Uniti da Roosevelt a oggi, di Marsilio. Prima di chiudere, ha ragione l'ascoltatore che mi scrive, beh, due parole forse su questa storia del bonus bici, del bonus mobilità, tocca dirle, perché ci abbiamo messo 6 mesi a varare le procedure per avere questo famoso bonus bici, bonus mobilità per i monopattini elettrici e via dicendo, e dobbiamo arrivare a un click day? Dobbiamo arrivare a click day come ieri, con il sito che si impalla, con questa cosa che credo non abbia precedenti nell'universo di internet, la gente che si mette in coda su un sito, ma cosa vuol dire? Ma non si poteva pensare qualche altro meccanismo? Per esempio, chi primo ha fatto l'acquisto è avvantaggiato, e quindi hai tutto il tempo di mettere dentro i dati, perché tanto ti pago sulla base della data del tuo scontrino, per fare un esempio, e ti evitavi tutto questo casino, le accuse alle poste, le poste che dicono vi avevamo avvertito. È un po' imbarazzante, no? GR24, ci risentiamo tra poco con la rassegna stampa.